21 e 10 minuti primi, ben trovati, ben trovate all'ascolto delle Dita nella Presa per oggi con un nuovo titolo, chissà, forse per sempre, ma ne parleremo più tardi. Salutiamo il sabato e il villaggio che ci ha preceduto e vi ricordiamo i contatti dei Radio Onda Rossa 06 49 17 50, il nostro numero di telefono, ondarossa@ondarossa.info, le mail della radio, mentre le dita nella presa @ondarossa.info è le mail di questa trasmissione. Il sito da cui potete ascoltarci in streaming, ascoltarci in podcast se preferite, o naturalmente ascoltare tutti i tantissimi contenuti che la radio produce è www.ondarossa.info. È un sito su cui c'è anche una paginetta che ci preme segnalarvi, è la pagina che contiene tutte le modalità con cui potrete sostenerci anche economicamente. Infatti la radio che avete scelto di ascoltare questa sera è una radio che ha deciso da 40 anni di vivere senza padroni, senza padrini politici ed economici, e di vivere al contrario del sostegno in termini di contributi, ma in termini anche di contributi, come dire, di contenuti, ma in termini anche di contributi economici, nel sostegno, dicevamo, di chi se la sente.
E allora partiamo con il primo argomento di oggi, il cui spunto ci viene da un interessantissimo articolo del Tempo, che appunto notavamo...
Il nostro giornale preferito.
Sì, sì, abbiamo migliorato la qualità delle nostre fonti e ora è uno dei nostri preferiti, perché il Tempo ci illustra il disegno di legge della deputata di Forza Italia, scaturito dall'assoluta mancanza di global governance nel villaggio globale. E noi, da bravi villeggianti del villaggio globale, da oggi in poi chiameremo la nostra trasmissione La Domenica e il Villaggio Globale.
Sì, mi sembra ci è sembrato un nome davvero appropriato, innanzitutto per usare questi nomi che davvero trendy. Villaggio Globale è un nome sulla cresta dell'onda e noi ci teniamo a essere sempre al passo con i tempi, a non rimanere indietro, come ha il tempo.it.
Ma del resto noi purtroppo siamo stati abituati a usare termini vecchi e desueti, parlando di tecnologia purtroppo non, sapete, avendo tante cose da fare uno non riesce a aggiornarsi. Invece i giornalisti del Tempo, che sono alla moda e sicuramente molto più aggiornati di noi, sanno usare termini moderni.
Ma sì, lo si nota me anche molto da ad esempio da quando scrivono occupazioni con le K. Per me è sempre un'emozione leggerlo su Il Tempo.
Fa tanto anni 70, vero?
Sì, non so, forse anche anni 90 si poteva ancora fare questa storia di scrivere occupazioni con le K, ma adesso penso che siano soltanto loro, ma tipo in tutto il mondo.
Ma non è vero, quando io ero al primo anno delle superiori ancora si scriveva con le K.
E non ci dire quanto tempo fa è stato. Beh, comunque diciamo che c'è questo annoso problema sul villaggio globale, come tutti quanti i villeggianti in ascolto avranno notato, dell'assoluta mancanza di global governance, i ragazzi d'oggi che non hanno più la governance di una volta. Dove vuole andare a parare la De Girolamo, deputata forzista? Vuole andare a parare sul fatto che questa global governance, in realtà non gliene frega niente a nessuno della global governance su internet. La faccenda reale è il fatto che su internet le persone scrivono quello che vogliono, a volte scrivono effettivamente cose, come dire, indicibili, il che però è tutta un'altra storia, dal dire che quindi allora questi profili noi li cancelliamo, questi contenuti li rimuoviamo. Eppure la spinta verso la censura è sempre in aumento. Questa legge però gli va dato, secondo me, atto che è anche, non so come la pensate voi, secondo me più innovativa e anche più, bella parola innovativa, è anche più coraggiosa delle precedenti, perché in genere negli ultimi anni si parla un sacco di fare le leggi contro le fake news, siamo tutti contro le fake news, e quindi sono leggi un po' in tutta Europa ma anche in tutto il mondo contro le fake news, per fare in modo che le fake news possano essere cancellate in fretta, che chi pubblica fake news venga perseguito, insultato, gli venga scritto scemo sulla schiena e tutto quanto. E invece il coraggio di fare una legge molto simile a quella che poco tempo fa è stata promulgata in Cina, secondo me l'hanno trovato soltanto nel Parlamento italiano, almeno in Europa.
Ma in realtà secondo me non è, diciamo, non si sono ispirati così. Questa è direttamente alla Cina, anche se diciamo abbastanza simile. Secondo me la questione è che praticamente che c'è stata una sovrapposizione tra la lotta alle fake news, che diciamo è una cosa moderna, perché le fake news, diciamo, se ne parla in maniera attiva da un annetto a questa parte, con la vecchia diciamo solfa di sostenuta pesantemente da Forza Italia sulla diffamazione in rete. In realtà questa cosa, per usare un termine abusato, il combinato di queste due cose ha generato questa meravigliosa proposta.
Sì, una proposta che tra l'altro mette insieme, è vero, il tema della diffamazione è un tema su cui Forza Italia proprio ce la sente, che poi peraltro per avere a cuore il tema della diffamazione dovresti avere qualcosa da diffamare, altrimenti è difficile che tu possa essere diffamato, e questo non sempre si verifica nei presupposti. Comunque fatto sta che gli sta molto a cuore, però mette insieme anche un altro discorso che invece non c'entra proprio niente, mi sembra, ovvero il tema del diritto all'oblio, anche quello un tema caro, appunto, invece in questo caso sì, a chi ha qualche pecca, qualche cosa da nascondere, il tema del diritto all'oblio. Ed è un tema che nella proposta di legge viene messo insieme, benché non c'entri veramente niente. Tra l'altro, secondo me, la proposta di legge è tutta bellissima. Notavamo prima, facciamo una raffinata critica, come dire, letterario-filologica, notando che questa legge è una legge molto più comprensibile di tante altre leggi, che invece sono piene di numeri, di rimandi ad altre leggi. Qui non ce ne sono tanti, i concetti sono pochi, molto pochi, cioè, questo c'è da dire, però espressi in un italiano davvero molto chiaro, che di cui quindi leggerei, se vi va, alcuni estratti, ve li declamo.
Ok,
onorevoli colleghi.
Onorevoli colleghi, vabbè, forse possiamo passare.
Non hai reso il punto esclamativo, secondo me.
Possiamo passare alla parte della legge vera e propria. Questo è tutto un.
Però che la legge cominci, onorevoli colleghi, punto esclamativo.
Eh sì, è già molto bello. Che dice? La rete internet è da sempre considerata l'ultimo baluardo delle libertà di pensiero. A parte chi l'ha detto che è l'ultimo. Comunque, della libertà di pensiero, espressione ed opinione, dato che per sua stessa natura è aperta a chiunque e non prevede particolari formalità nell'accesso, nella fruizione di servizi. Tuttavia, la rete internet, al pari della maggior parte delle invenzioni, può essere utilizzata in modo produttivo o distruttivo. Non mancano nella cronaca quotidiana molti esempi del secondo tipo, notizie diffuse sul web senza alcun criterio, quindi fake news, che offendono interessi primari della persona, e quindi parliamo della diffamazione, come tu dicevi, compromettendo fino anche il diritto all'oblio, che però non c'entra niente. Cioè, diritto all'oblio è quando io dico una cosa vera su di te, che non è una diffamazione, che però per vari motivi è passato così tanto tempo che basta con questa storia.
Vabbè, ma è tutto fabbrodo, l'importante è che non se ne parli, questo è il concetto.
Già.
Cioè, prima ci provo con la prima ci provo con la diffamazione, se non ci riesco vado col diritto all'oblio.
Poi cioè, guarda, qui c'è anche la nota psicologico-storica. L'era digitale ha difatti cambiato anche il senso del dimenticare, disegnando un mondo in cui ogni informazione è sempre attuale, sempre accessibile e sempre disponibile. Capito?
Questo che... perché siamo in un villaggio, cioè così funziona nei villaggi, no? Comunque la sorella sa di fatti del cugino, eccetera eccetera.
Comunque vedo che nessuno dei proponenti alla legge utilizza il motore di ricerca TAC-TAC-GO, visto che trovano facilmente tutte queste informazioni.
Esatto, e allora arriviamo alla parte un po' più interessante, sempre nel testo quello iniziale, quello, come dire, che non ha nessuna valenza legale, che però un po' ne dà il senso. L'obiettivo della disposizione è quello di regolamentare la rete internet, niente proprio di meno, e ottenere di conseguenza una forma civilizzata di spazio telematico, ok? Quindi ci portano la civiltà nel nostro villaggio globale, tanto in difficoltà proprio su questo aspetto.
Se vogliamo passare dal villaggio globale alla polis, dobbiamo avere la civiltà, lo sanno tutti questo.
È
una cosa vecchia.
Sì, sì, è proprio questo il senso, no, di quello che stiamo facendo, grazie. Quindi insomma, un passo storico è alle porte e lo faremo con un articolo che consta di due commi. A me, che se non è quello più interessante, proprio articolo 1, misure per contrastare l'anonimato online. E già qui mi sembra bellissimo, no? Cioè uno contrastare, cioè dopo contrastare ci devi mettere un fenomeno di chiaro allarme sociale per contrastare la pedofilia, per contrastare delle cose brutte, per contrastare le notizie false. Contrastare l'anonimato di per sé, che è solo una condizione semmai di, come dire, di impunibilità, sembra...
Diciamo che non è la prima volta che le condizioni vengono considerate alla stregua di reati, e da come è scritto qua pare che l'anonimato in rete sia considerato come una cosa negativa in sé.
Eh sì, e allora secondo questa legge sarà vietato immettere in maniera anonima nella rete internet contenuti in qualsiasi forma, testuale, sonora, audiovisiva o informatica, comprese le banche dati. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con un'ammenda pari ad euro 25.000. Ora, a parte, come dire, la distanza tecnica che sarà ancora più evidente nel comma successivo, per cui secondo loro le cose si immettono nella rete internet, mentre invece nella rete, se tu ci sei, tu già ti ci sei immesso, no? Io ogni volta...
È il vecchio paradigma idraulico della rete.
Esatto, sì. Per cui internet è una grande cisterna da cui tutti noi nel nostro villaggio globale beviamo. Mm-hmm. E deve essere pulita a ciò che mens sana in corpore sano.
Esatto.
E non so se vi va a leggere l'articolo 2, ce l'ho solo io aperto davanti?
No. Allora... Al fine di contrastare l'anonimato, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione o alla diffusione di informazioni presso il pubblico devono registrare gli utenti tramite il nome dell'utente, la parola d'accesso, l'indirizzo di posta elettronica e, attenzione, il codice fiscale. Terminata la procedura di registrazione, il sistema deve inviare un messaggio elettronico di conferma dell'iscrizione all'indirizzo di posta elettronica inserito, attraverso il quale il destinatario, ove diverso dall'utente registrato, può effettuare l'apposita segnalazione. Il gestore della piattaforma informatica che viola l'obbligo previsto dal presente comma è punito con un'ammenda pari a euro... Indovinate un po' quanti?
Dai, 1.000. 10.000.
Non può essere meno di 25.000, che è quella di prima.
Giusto.
Saranno 50.000.
100.000, dai. Cioè, tu devi dargli una lezione a sti maledetti.
Di più.
Vabbè, l'ho guardato.
Vogliamo dirlo in Bitcoin?
In Bitcoin sarebbe molto fluttuante.
Allora...
Però sarebbe, diciamo...
Farebbe meno impressione. Diciamo.
Sarebbe un centinaio di Bitcoin? No, di più.
No,
quasi.
Più.
Centinaia di Bitcoin sarebbe. State tremando? Sì. Ce l'avete 100 Bitcoin voi? Si tratta di 5 milioni di euro. L'ammenda per chi magari ha, tipo, che ne so, un sito con degli amici, ma sul database del sito non ha messo i codici fiscali dei suoi amici, così. Gli è venuta questa idea.
Mi raccomando, alle prossime feste tutti con il codice fiscale pronto.
Certamente.
Tentiamo però di capire questa legge cosa vuol dire, cioè a chi si indirizza. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore, le piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione o alla diffusione di informazioni presso il pubblico.
Eh sì, e già qui cioè, sorge il dilemma. Quali sarebbero le piattaforme informatiche che non sono destinate alla pubblicazione di informazioni? Cioè, quali sono i siti che tu li visiti e non contengono informazioni, a parte il tempo di cui abbiamo già parlato?
A questo punto solo i siti non pubblici rientrano in questa categoria, cioè quelli a cui no, nemmeno.
Oppure, ma il testo sarebbe contorto, si può pensare, tutti quanti i siti che sono pensati in modo che utenti che non sono, diciamo, alle dipendenze dirette o comunque strettamente correlati a chi gestisce il sito, ci produca contenuti, quindi quelle piattaforme che non sono come il sito di un giornale in cui le persone che ci scrivono sono dipendenti, sorvolando sulle condizioni proprio lavorative, ma comunque insomma in qualche modo fanno parte dell'organizzazione che lo gestisce, ma invece sono del tutto separati, quindi come le piattaforme su cui ti puoi fare un blog, le piattaforme su cui puoi caricare foto e cose del genere. Anche prendendo questa definizione, che almeno è un filo più sensata perché non include proprio qualsiasi sito, e sembra un insieme piuttosto vasto, perché vuol dire in questo caso comunque veramente una porzione dell'internet che le persone visitano gigantesca. Vorrebbe dire in pratica non solamente tutti i social network, cioè i vari Pinterest, Twitter, Instagram, Facebook e tutte queste cose qui, ma anche molto molto di più.
Sì, ma diciamo, tra l'altro, questa diciamo, il comma scritto in questa maniera si presta abbastanza a un certo numero di interpretazioni, perché diffondere presso il pubblico, diciamo, appunto, come diciamo, ha un significato troppo ampio e troppo poco definito. Essendo questo articolo composto solo da due commi, non c'è altro che lo definisca oltre a questa cosa qua. Si rischia di diciamo infilarsi in un sistema contorto, oserei dire, come quello in cui la definizione in cui viene data a posteriori una definizione magari alla giurisprudenza di che cosa si intende per diffondere informazione presso il pubblico, perché qua si va dai siti che fanno veramente informazione, tipo giornali online, fino in teoria qualunque cosa è informazione, quindi anche il mio blog personale diffonde informazioni presso persone che io non conosco, di conseguenza è presso il pubblico. Da questa cosa si potrebbero salvare, ma non è neanche detto, i siti che hanno una forma di login.
Sì, ma, non credo in realtà, perché sì,
comunque sono un servizio verso il pubblico, quindi
esatto. E tra l'altro la legge, tra l'altro, è molto bizzarra, secondo me, perché tra l'altro mette una serie di specifiche tecniche, ma solo quelle che veramente non erano importanti. Ad esempio, dice che tu devi necessariamente mantenere anche l'indirizzo di posta elettronica, laddove è vero che questo è molto comune, però ci sono anche dei siti in cui invece tu ti registri associando ad un nome utente su un sito un utente su un altro sito, tipicamente tipo su Facebook o Google, e quindi non un indirizzo email, oppure in cui associ ad un nome utente un numero di telefono. Vedi molte applicazioni di messaggistica che, boh, diciamo che domani WhatsApp se ne esce con la nuova feature che ti fa anche mantenere un blog o un modo, no, in cui lo chiameranno, scrivere messaggi al pubblico, una sorta di Twitter integrato, che non penso sia nelle loro corde, però chi lo può escludere, sarà un sistema tutto basato sul numero di telefono e non sulle mail, e di conseguenza incompatibile con la legge anche se chiedono il codice fiscale, perché non c'è un'email. Questi dettagli tecnici che la legge impone sono assurdi, non necessari, parlano strettamente di password, laddove le moderne applicazioni alle volte non utilizzano più la password ma utilizzano meccanismi diversi di autenticazione.
Prego, non password, parola d'accesso.
Sì,
non
dice parola termini, d'accesso.
Usiamo i termini propri.
Villaggio globale.
Inoltre, il codice fiscale in realtà non è un metadato associato alla persona che tutti quanti posseggono.
Eh sì, perché il codice fiscale è in possesso solamente dei cittadini italiani, che sono un sottoinsieme delle persone che legalmente stanno sul suolo italiano, le quali ovviamente sono un sottoinsieme di quelle nel mondo, vabbè.
Ma perché voi pensavate di fare pubblicare un contenuto su un vostro blog da parte di qualcuno che non è italiano?
No, questo non l'avrei mai fatto.
Mi pareva.
Però magari, non lo so, che ne so, magari tipo un turista che si trova in Italia per un paio di mesi, magari, che ne so.
Il turista fa apposita domandina, gli viene rilasciato un codice fiscale.
Ah, potremmo fare così, dici?
Certo, nell'arco di 2-3 mesi riesce a pubblicare il suo contenuto.
Sì, magari tu hai delle foto del Colosseo che vuoi pubblicare perché ti trovi a Roma, ma sei matto, non vuoi mica pubblicare dei contenuti anonimamente senza associarci un codice fiscale solo con la scusa che sei, che ne so, francese.
Ma mettere le stelline su TripAdvisor rientra in questa pubblicazione di dati rivolti al pubblico?
Beh, ci mancherebbe.
Si parla anche di database, eh?
Ricordiamoci che il tema fondamentale
banche
sono
dati, scusate, ho usato la parola sbagliata, banche dati.
Il tema principale è la diffamazione, e su TripAdvisor è facilissimo poter diffamare un post dicendogli che si mangia molto
male. A zero
male.
Stelle.
Comunque interessante, secondo me, il fatto che qua parla del fatto della registrazione all'indirizzo email, si avviene la richiesta di conferma e il destinatario della richiesta di conferma può essere, se è diverso, può, utilizzando l'apposita funzione, denunciare chi ha fatto questa cosa. Però non si parla di che succede se questo destinatario non fa proprio niente. Cioè, se tu ti registri con la mia email e io, invece di dire no, andatelo a prendere, è un criminale, io non dico proprio niente. Cioè, io non vedo come non vedo scritta la responsabilità di questa cosa. Cioè, di solito nella legge, a un certo punto, c'è scritto se tu non fai questa cosa, allora sei ritenuto responsabile per questo. Qua invece io non lo trovo.
Sì, penso che la legge dal punto di vista tecnico, ma nel senso sia dal punto di vista tecnico informatico, che più, come dire, ci compete, ma mi sembra, anche se certamente non è il mio campo, dal punto di vista tecnico legale, cioè una legge improponibile, infattibile, impossibile da eseguire così com'è. La questione naturalmente è che cosa vuol dire una legge del genere dal punto di vista politico, se è piena di sciocchezze scritte, ma quali di queste potrebbero essere invece magari sistemate, rimesse a posto? La parola d'accesso la cambiamo, invece del codice fiscale mettiamo la possibilità che si fornisca un qualsiasi tipo di nominativo, anche prendendo identificativi di stati esteri come ammessi, così i turisti sono contenti. Insomma, tutte queste cosine che abbiamo detto noi le sistemiamo e facciamo una legge più bella, che comunque dice che tu, per essere registrato su un sito, magari non proprio tutti, quindi il sito tuo personale magari funziona in un modo diverso, facciamo le eccezioni giuste, ma insomma, grosso modo, tu alla fine, per pubblicare dei contenuti, alla fine ci devi dare il codice fiscale.
O qualche altra cosa che ci permette di risalire a te.
Sì, certamente. Ecco, credo che la domanda giusta in questi casi sia chiedersi se questo è comunque un'enorme sparata che può essere utile solo in campagna elettorale e va presa per quel che è, o se invece la direzione verso cui stiamo andando sia proprio quella, visto che appunto non si tratta della sparata di un singolo pazzo, ma comunque di un partito che potrebbe tranquillamente essere un partito al governo, e già mezzo lo è. E è iscritta tra l'altro in una tendenza non marginale, non minoritaria, da partiti a quanto pare apparentemente moderati e non isolati nel mondo.
Beh, ma secondo, per quello che io penso, questa legge, essendo troppo grossolana per essere approvata, ed essendoci troppo poco tempo, almeno in questa legislatura, per discuterla approfonditamente, secondo me questa legge, questa proposta è semplicemente una propaganda elettorale, cioè con cui Forza Italia torna con uno dei suoi famosi cavalli di battaglia, tipo questo del diritto all'anonimato, dell'identificazione. Ricordiamoci che da governi di quel tipo si origina il famoso decreto Urbani, che per anni e anni ha fatto sì che in Italia, praticamente unico paese nell'Europa occidentale, fosse necessario presentare la carta d'identità ogni volta che andavi in un internet point, per esempio, o doverti identificare ogni volta che qualcun altro ti forniva connessione a internet.
Sì, però con chiari vantaggi sulla società, questo no, non neghiamo gli evidenti vantaggi di cui abbiamo goduto grazie alla legge Urbani, che tutta Europa ci invidia, che saranno sicuramente moltissimi, probabilmente gli stessi, dello stesso tipo di leggi che in Italia abbondano, tipo quelle per cui, no, appunto, anche per dormire in un albergo bisogna dare i documenti, perché uno fa le leggi di emergenza sul terrorismo e poi rimangono lì. Va bene negli anni 70, va bene nel 2001, noi mettiamo a pizzo. Però notare,
vi ricordo che noi ci abbiamo ancora l'accisa sulla guerra in Etiopia, quindi questo è perfettamente normale.
Che comunque non si sa mai. Ma tra l'altro c'è da dire che in questo caso non hanno invocato, perché avrebbero potuto, anche se fuori tempo massimo, invocato l'ISIS. Cioè ci vuole davvero poco a dire che questa legge serviva per contrastare il terrorismo, che in genere è un'argomentazione, no, inconfutabile.
Beh, almeno per l'articolo 1 sì, il fatto è che secondo me loro la focalizzavano sull'articolo 2, cioè su quello del diritto all'oblio.
Nettamente, anche perché quello dell'articolo 2 è la più dettagliata, è quella su cui hanno fatto le dichiarazioni stampa e così via. Tra l'altro leggi del genere in Europa non ce ne sono, ma vari politici tedeschi hanno detto che una cosa del genere sarebbe stata auspicabile, e si inizia a mormorare qualcosa che magari non diventerà mai legge, non diventerà mai in tempi brevi, ma una tendenza diffusa a dire che poter dare dei contenuti in modo anonimo è un fatto negativo, perché le persone poi dicono sciocchezze.
Beh, questo già si è detto abbondantemente nella polemica sulle cosiddette fake news.
Sì, però almeno in quel caso si diceva: quando tu puoi dire quello che vuoi, se poi quella cosa abbiamo deciso che è sbagliata, allora te la cancelliamo. Il che naturalmente non è molto meglio, però si parte a dire: tu prima di quello che vuoi, poi a posteriori valutiamo magari se quello che hai detto va proprio rimosso.
Ma perché
e comunque non ti arrestiamo a te per averlo detto, è solo che cancelliamo il contenuto.
E qua stiamo andando un passo avanti, perché correggere il problema se possiamo evitare che si presenti?
E tra l'altro c'è da dire che noi abbiamo appreso di questa legge poco dopo la puntata precedente, quella di 2 settimane fa, in cui noi avevamo parlato di una legge che invece è stata fatta, quella sia approvata in Cina, i cui contenuti sono particolarmente simili, cioè parlano sempre della possibilità o meglio di negare la possibilità di registrarsi a qualsiasi forma di sito di forum o dove comunque si possono inserire contenuti senza fornire un apposito documento. Quindi lo stesso criterio viene utilizzato, non un controllo a posteriori ma a priori.
Evidentemente qualcuno nel nostro governo sta pensando con invidia a quello che succede in certi paesi.
E allora non so se mettiamo un po' di musica. Credevo che tu avessi una cosa da leggere, ma forse invece no.
Volevo leggere la dichiarazione dei diritti internet prodotta da una commissione. Un attimo, che vabbè, i dati più tecnici di questa dichiarazione, che risale al 2015, li daremo poi. Però è una commissione a cui hanno partecipato tutti i partiti al governo nel 2015, e non al governo, in Parlamento al 2015, e ha un articolo 10 che dice: protezione dell'anonimato. Ogni persona può accedere alla rete e comunicare elettronicamente usando strumenti anche di natura tecnica che proteggano l'anonimato e evitino la raccolta di dati personali, in particolare per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censura. 2. Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall'esigenza di tutelare rilevanti interessi pubblici e risultino necessarie, proporzionate e fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica. Nei casi di violazione della dignità e dei diritti fondamentali, nonché negli altri casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può, con provvedimento motivato, può disporre l'identificazione dell'autore e dell'autore della comunicazione.
Insomma, il contrario di quello che si vuole fare adesso, non per carità che i testi che producono le commissioni abbiano una valenza in nessun mondo.
Assolutamente. Beh, poi qui parla di democrazia, nel senso, non sono tutte cose che noi aborriamo, però comunque se firmi questo e il contrario di questo, forse
bisogna capire,
non
però
le idee ben chiare.
Sono due cose che con due scopi diversi. Questo è nato in una commissione in cui erano presenti, diciamo, degli esperti con lo scopo di fare bella figura al governo e al Parlamento sui diritti in rete. Quell'altro invece è una proposta a, secondo me, parziale scopi elettorali, per fare vedere l'interesse di Forza Italia verso altri tipi di interessi e di utenti, diciamo.
Già,
diciamo, tuttavia possiamo dire che questo disegno di legge si configura come censura,
secondo quello che ha detto la legislatura precedente, sì.
Cioè, sì, a parte questo, sempre che ci siano gli strumenti tecnici per metterlo in pratica davvero, perché poi potrebbe anche essere irrealizzabile da tutti i punti di vista.
A meno di trasformarlo in un accordo specifico fatto con le principali piattaforme, quindi come al solito si dice, beh, io faccio l'accordo con 4-5 compagnie, copro il 90% delle cose, così mantengo libertà di parola, per carità, ma tanto non dove importa, come dire, sì, tu puoi attacchinare nella campagna sperduta, chi te lo vieta, basta che non rompi le scale.
Puoi attacchinare sulle bacheche del villaggio globale.
Giusto, è vero, dimenticavo questo del villaggio globale, dobbiamo dirlo più spesso, non
dimentichiamo. Però sulla spiaggia dove non va nessuno.
Sì, nel villaggio globale non ci vanno in tanti comunque, io è un sacco che sento persone che non vanno al villaggio globale.
Perché ormai tutti pigliano l'autostrada dell'informazione che passa oltre il villaggio globale.
L'autostrada dell'informazione, molto bella questa. Segnalateci le vostre parole preferite allo 049 17 50, mettiamo un po' di musica e poi cambiamo argomenti. Torniamo in voce, 21 e 44 minuti, un argomento simile.
Sì. Diciamo che abbiamo parlato di una proposta di legge che riporta in auge diciamo riporta in auge sentori dei passati governi di centrodestra e contesta quello che era stato fatto alla scorsa legislatura. Passiamo a un'altra decisamente più famosa, perché se ne è parlato molto di più, che succede negli Stati Uniti, che è esattamente la stessa cosa, cioè il governo attuale, quello di Trump, che diciamo si cerca di andare contro quello che è stato fatto alla legislatura precedente. Parliamo della cosiddetta net neutrality. Diciamo, dobbiamo fare prima di tutto la premessa sulla net neutrality.
Eh sì, perché è un termine che vuol dire un sacco di cose diverse in base all'accezione che si usa, e noi oggi forse lo useremo in particolare con una definizione nello specifico, no?
Sì, la definizione che adottiamo, che è quella che adottano diciamo, a livello prettamente economico quando si parla di commercio e di gestori di rete, di contenuti, la net neutrality in questa accezione è il fatto che non sia possibile fornire un servizio differenziato a seconda del tipo di contenuto o il tipo di servizio che l'utente richiede.
Ancora più in legalese si dice che ogni persona ha il diritto che i dati trasmessi e ricevuti in internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione a mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o in generale legittime scelte delle persone. Cioè non posso dire che quello che va su YouTube va più veloce di quello che va non su YouTube, o che va più veloce quello che c'è sullo smartphone dell'altro.
O meglio, che quello che va su Netflix va più veloce di quello che va su YouTube.
Che è proprio ciò di cui parlavamo.
Allora, in realtà diciamo dalla precedente legislatura statunitense aveva agito in favore della net neutrality sostanzialmente affermandola e dicendo che non è possibile fare questo tipo di discriminazione se non eccettuato per alcuni particolari servizi che necessitano un trattamento differenziato, perché dalla velocità di rete, dalla banda e dall'assenza di delay dipende il loro funzionamento. Si tratta in particolare di tutte quelle cose che riguardano le apparecchiature medicali e delle cose che ancora non sono in produzione, però ci avevano pensato, che riguardano la cosiddetta guida autonoma. Siccome questi due argomenti diciamo sono cose che richiedono alta banda e pronta risposta, era previsto che per questi si potesse fare una discriminazione, ma solo per questi. Questa cosa però ovviamente è palesemente illiberale, come tutti possono capire.
Eh sì.
È perché se io voglio fare il mio business in base alla differenza, al differenziare tra utenti che mi pagano di più e mi pagano di meno, così non lo posso fare. Mi devo inventare qualcosa.
Eh sì, che è proprio l'obiettivo che volevano sanare i fautori della libertà, mi sembra.
Eh sì, c'è da dire che i fautori della libertà del governo precedente statunitense non è che siano proprio fautori della libertà. Diciamo che qua c'è un tira e molla attraverso due famiglie di grandi imprese. Cioè c'è lo scontro tra i produttori di contenuti e i gestori delle infrastrutture, perché sì, il produttore di contenuto ovviamente è interessato a scontrarsi sul contenuto. Se io faccio un contenuto diverso da quello dell'altro, se il mio vince io voglio guadagnarci soldi, non voglio pagare di più o di meno qualcuno. Il gestore dell'infrastruttura ovviamente invece non ha potere su quello che c'è dentro, l'unica cosa che può fare è appunto fornire un servizio diverso alle differenze persone che fanno l'abbonamento.
Sì, potrebbe anche servire un servizio uguale, per la verità, però vorrebbe guadagnarci di più fornendo servizi differenziali.
E certo, ma il suo scopo è guadagnare proprio di più, quindi...
Eh sì, ricordiamo...
Il suo scopo penso sia avere... persone, cioè avere dei soggetti considerati come clienti sia da un lato che dall'altro.
Questa è una parte, certo, quindi essere pagato di più dal Netflix di turno per fare in modo che il tuo sito vada abbastanza veloce, perché altrimenti io faccio sì che va più veloce il tuo rivale, va più veloce YouTube, e quindi poi le persone preferiscono usare quell'altro.
Tanto c'è chi acquista connettività già da ora e da sempre, insomma, in base a quanto paga ottiene una connettività differente, e questo penso sia non violi la net neutrality.
Questo non lo viola, perché tu non stai discriminando sul tipo, ma stai discriminando quale qualità di connettività gli dai, che è una cosa che ha dei vincoli hardware, e quindi dico io a te ti do un megabit, a quest'altro ne do 10, a quest'altro ne do 100. Questo si può fare. Quello che non si può fare è la discriminazione, però anche su questo in realtà gli operatori di telefonia potrebbero, se ci fossero leggi come le stanno facendo, adatte, farci, come dire, inventarsi delle formule economiche per guadagnare dalla non net neutrality.
Sì, perché dal punto di vista tecnico il discriminare sui contenuti è una cosa estremamente facile, di conseguenza che per il gestore dell'infrastruttura è addirittura banale.
Specie quando si tratta di distinguere più che i contenuti, il sito, o comunque da chi li stai prendendo o a chi li stai mandando.
Sì, sì, diciamo che non sono molto diffusi al momento, perché appunto è diffuso il concetto net neutrality. Però per esempio in Italia potremmo pensare a quello che succede con la rete 3 dei cellulari, in cui c'è una differenziazione, che è in questo caso nel pagamento, a seconda se il contenuto viene fruito tramite il cosiddetto portale 3 oppure viene fruito direttamente. Quindi esattamente come utilizzano tariffazioni diverse queste cose, questo è una discriminazione, volendo, anche se da un certo punto di vista la discriminazione non viola la net neutrality, perché qua si tratta di utilizzare il portale del esatto, tuo gestore oppure no.
Sì, diciamo, questo caso è un caso che è sempre esistito ed è stato considerato sempre ai limiti, ma diciamo al di qua, cioè quello in cui un fornitore di connettività in realtà fornisce anche degli altri tipi di servizi internet, e quello che fa è dare un accesso privilegiato, magari non pagato, più veloce o cose del genere, ai suoi servizi interni. Questo si considera che tutto sommato ha un senso, perché l'operatore stesso che lo fornisce, che per motivi anche a volte molto tecnici, è in grado di fare questo. Mi ricordo ad esempio che tipicamente si faceva questa cosa, no? Quando si usavano ancora i modem non ADSL ma di telefonia, di usare il server di posta del proprio ISP, perché si considerava che quelli in genere andavano un po' più veloci. Poi non ho mai capito se era davvero andavano un po' più veloci, diciamo che avevano un po' meno latenza.
Ti confermo che andavano più veloci.
Me lo confermi, ecco. E questo lo si faceva perché c'era un motivo tecnico, l'infrastruttura non era così veloce e il tempo di invio di un'email non era lunghissimo, ma nemmeno era trascurabile, quindi faceva la differenza.
C'è la differenza tra i due, tra l'utilizzo dei due servizi, era sufficiente da essere rilevabile con una rete molto lenta.
Esattamente. Però potrebbero fare adesso anche molto di più, togliendo la net neutrality. Per esempio, ti potrebbero fornire un bel pacchetto per cui tu magari hai mezza giga di traffico, ma tutto il Facebook che vuoi.
Esatto. O che tu puoi guardare su alcune piattaforme alcuni tipi di video e su altre no.
Oppure che i video li puoi guardare dappertutto, ma su alcuni siti ti vanno lenti, invece su YouTube ti vanno veloci.
Che diciamo è la cosa proprio banalmente più facile da fare. Oppure possono anche integrare formule di pagamento, cioè che tu ad alcuni siti, quando accedi, scatta un contatore che ti paga, diciamo che ti fa pagare qualcosa, per esempio. Sono tutte possibilità che si aprono se si toglie il concetto della questa concetto di net neutrality. Ora, quello che ha fatto la Commissione Federale delle Comunicazioni degli Stati Uniti è esattamente questo. Loro hanno trovato che la normativa che era presente era altamente illiberale.
È molto, molto illiberale.
Perché
dov'è la libertà di offrire servizi come voglio?
Esatto. E quindi hanno agito, per come dice il loro il loro comunicato rilasciato, ha agito per restaurare la libertà di internet.
Tanto restaurare è un termine bellissimo, no? Cioè diventa appropriato, che giustamente i repubblicani quando fanno una cosa che ripristina la libertà, loro fanno una restaurazione, è giusto.
Comunque, perché la visione è esattamente questa, leggendo, facendo una rapida lettura del documento, quello che appare chiaro è che la posizione è che la legge precedente sostanzialmente lega le mani agli imprenditori in rete, impedendo di fornire
lacci e lacciuoli.
Certo, lacci e lacciuoli. Impedendo di fornire i servizi per come loro li vorrebbero. Sostanzialmente si fa riferimento al fatto che il mercato di internet internet si è sviluppato in un sistema di libero mercato e di conseguenza si dovrebbe appunto ritornare a un sistema non vincolato dallo Stato. Ovviamente, come dicevamo prima, questa è una lotta tra quale colosso supporta di più quale lato del sistema americano. Ricordiamo che il sistema politico americano è un sistema bipartitico in cui entrambi i partiti sono pesantemente finanziati da praticamente tutte le lobby possibili e immaginabili. Il lobbismo negli Stati Uniti non solo è legale, ma è anche regolamentato. E di conseguenza quello che appare al momento che stia succedendo è che si ha una vittoria del lato dei service provider, cioè dei gestori della rete, rispetto ai fornitori di contenuti. Infatti già ci sono state proteste da parte, per esempio, di Netflix,
che sta dalla nostra parte, quindi mi pare di capire.
Eh sì, sta dalla nostra parte, perché ovviamente loro sono interessati a che il loro pacchetto se lo comprino tutti, senza che loro debbano pagare qualche gestore di rete che a un certo punto gli gira e dice:
perché la cultura deve essere per tutti, quelli che pagano 10 euro al mese,
esatto,
a Netflix,
esatto, e tutti quelli
la
che pagano
la cultura tramite le serie televisive,
sì, e nello specifico, sì. Ognuno fa quel che può, però
certo.
Certo.
Comunque, diciamo, la questione sostanzialmente è che appunto nella lotta tra i due giganti, in questo momento sta prevalendo il gigante delle telecomunicazioni. Il problema qua è come si sposteranno gli equilibri, perché diciamo, in questo momento noi siamo costretti a fare il tifo per Netflix, per Google, per questi qua che tirano verso la neutralità della rete.
Eh sì, finché questo gli giova,
perché
naturalmente
gli giova, ovviamente.
Non vederlo sarebbe davvero un filo miope. E credo che sia tutto per l'argomento, quindi mettiamo un po' di musica e torniamo dopo. Dusty Kid. Allora, dopo aver parlato di net neutrality, cambiamo abbastanza argomento, pur rimanendo nei nostri grandi classici. Abbiamo parlato infatti di anonimato, di Cina, di USA. Potremmo essere anche a corto di notizie per oggi, invece no, ne abbiamo persino delle altre. E in particolare volevamo parlare di queste, ma parlarne anche poco in realtà, di queste due dichiarazioni di due ex manager di Facebook che nel giro di un mese e mezzo iniziano a parlare molto male del loro social network.
E questo perché noi non possiamo evitare di parlare di Facebook almeno una puntata ogni tre, di conseguenza.
Sì, le altre due non l'abbiamo fatto e quindi ora dobbiamo. E allora vi facciamo sentire proprio un estratto, dura poco più di un minuto e è in inglese, della conferenza in cui una persona con il nome molto lungo, che però è stato che quindi io non pronuncerò, che però è stato manager di Facebook, parla male dello stesso.
Ma solo perché è lungo o anche perché è indiano e non lo sai pronunciare?
È la somma di queste due.
It is eroding the core foundations of how people behave by and between each other. And I don't have a good solution. You know, my solution is I just don't use these tools anymore. I haven't for years. It's created huge tension with my friends, huge tensions in my social circles. If you look at, like, you know, my Facebook feed, I've posted maybe 2 times in 7 years, 3 times, 5 times. It's less than 10. And it's weird. I guess I kind of just innately didn't want to get programmed. And so I just tuned it out. But I didn't confront it. And now to see what's happening, it really bums me out. Like, think about, like, there were these examples where there was a hoax in WhatsApp where in some, like, village in India, people were, like, afraid that their kids were going to get kidnapped, etc. And then there were these lynchings that happened as a result, where people were like vigilante running around. They think they found the person and they, I mean, seriously? Like, that's what we're dealing with. You know, imagine, like, when you take that to the extreme, where, you know, bad actors can now manipulate large swaths of people to do anything you want. It's just it's a really, really bad state of affairs. And we compound the problem, right? We curate our lives around this perceived sense of perfection because we get rewarded in these short-term signals, hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. And instead, what it really is fake, brittle popularity that's short-term and that leaves you even more, and admit it, vacant and empty before you did it.
Ecco, forse è utile dare subito un po' di contesto. In questa conferenza il tal Paliapitia, si pronuncerà sicuramente proprio uguale a come l'ho detto io, si stava grosso modo ripulendo la faccia perché stava annunciando il suo nuovo business, che invece è una roba molto etica, un qualcosa di salute, su cui non sono molto preparato, ma anche il resto, alcune cose che diceva, beh sì, vabbè, io ho fatto questo lavoro, Facebook fa piuttosto schifo, comunque ho fatto dei soldi, ora li investo in qualcosa di molto bello, di cui vi sto parlando e vi parlerò per un'ora. Quindi questo è il contesto. Lui sta, come dire, criticando la società anche per contrasto con invece le cose belle che sta per fare, e questo va detto. Dopodiché traduco qualche passaggio, magari aiutatemi se vi ricordate meglio. Secondo me uno dei più interessanti erano le cose che diceva verso la fine, in cui diceva in questa situazione un malintenzionato può sostanzialmente manipolare larghe fette di popolazione, fargli fare qualsiasi cosa. E l'altra cosa che diceva subito dopo, diceva, è perché questo avviene grazie a ricompensa a breve termine, il like, il pollice in su, il voto, tutte queste cosine ti danno una soddisfazione e tu confondi e mischi queste cose con la verità e con dei valori, mentre non sono altro che ricompensa a breve termine che subito dopo che le ricevute te ne fanno venire ancora più voglia di quando ci sei partito. Non so se erano delle altre parti che erano sembrate comunque da segnalare.
diciamo, queste segnalazioni sono quelle di cui più volte si è parlato già da tempo e che sono sempre state ignorate. Ma diciamo, a parte Paleapitia, che appunto è stato il primo a fare queste dichiarazioni, poi è venuto il come maggior contraccolpo, è venuta la dichiarazione di un altro importante esponente, ex esponente di Facebook, che è Sean Parker, che è uno dei fondatori di Facebook.
Sì, quindi ancora più vicino, diciamo, al...
È uno che con Facebook ci ha fatto veramente i soldi, salvo poi lasciare tutto.
Sì, in realtà Sean Parker è stato, diciamo, il primo. Con lui agli inizi di novembre, quindi un poco più di un mese fa, ha fatto queste dichiarazioni, e poi circa un mese dopo, quindi poco tempo fa, ci sono state queste altre che abbiamo appena rimandato in onda.
Quello che Sean Parker dice sostanzialmente è sullo stesso stile, sostanzialmente ha sostenuto che Facebook ha sfruttato una vulnerabilità nella psicologia umana, secondo le sue parole, e sostanzialmente sono le stesse posizioni che abbiamo visto, cioè il fatto che appunto l'esistenza della ricompensa a breve termine,
se quello chiama social validation feedback loop, cioè un ciclo di auto, quindi un ciclo che si auto innesca di validazione sociale.
Validazione sociale.
Validazione, no? Cioè, quando uno si sente apprezzato, sì, parte, sì, di un gruppo, di un qualcosa.
Di apprezzamento
sì,
sociale. Sì, un feedback positivo, sostanzialmente. Sostanzialmente qua lui, diciamo, Parker è andato molto più sul filo drammatico quando ha detto che Dio solo sa quello che stiamo facendo al cervello dei nostri bambini, tanto per recuperare oddio ai bambini,
la morale. Vabbè, niente, su questa notizia non è che c'era molto altro da dire, sono il fatto che comunque è molto divertente che ora, chiaramente soltanto chi esce, no, dall'azienda, finché ci sono i soldi va tutto quanto bene, però pare che delle critiche arrivano anche
È interessante che Facebook ha in un certo senso risposto a queste cose.
Ah, questa me l'ero persa invece.
Sì, no, che sostanzialmente ci sono dei due ricercatori che lavorano in Facebook, che hanno, non mi ricordo i nomi, non c'ho qua l'articolo sotto mano, che hanno sostanzialmente dichiarato, hanno aperto un po' su queste dichiarazioni, dichiarando sostanzialmente che non sono del tutto sbagliate, ma che derivano da un uso sbagliato di Facebook, in particolare quelle, le parti riguardanti l'alienazione sociale, che è quelle su cui puntava molto Parker, loro dicono che derivano dall'uso non interattivo di Facebook, in cui tu sei per lo più un fruitore passivo di quello che passa su Facebook, limitandoti appunto a mettere like, a ricevere like e basta, senza interagire realmente con le persone.
Notare che questo è esattamente la cosa di cui Facebook si non lamenta, però di cui sostanzialmente accusa il colpo da un punto di vista proprio economico nel senso dei dati, cioè che Facebook ha notato che e anche delle ricerche esterne hanno notato questo fatto, che sono molto in aumento le persone che scrivono pochissimo, soltanto leggono, mettono magari qualche mi piace, ma non scrivono mai niente. Queste sono persone, come dire, per Facebook non sono altrettanto produttive quanto quelle che invece scrivono. Quindi quando la presunta risposta di Facebook sostanzialmente è traducibile in un gli utenti dovrebbero produrre di più per stare meglio, qualche cosa mi fa sospettare molto.
E certo, è qualche dubbio, però è interessante vedere come Facebook comunque non abbia respinto al mittente le accuse, non le abbia neppure schivate, cioè semplicemente ha detto va bene, ma la soluzione a questo è farci guadagnare ancora di più.
Già, e a proposito di guadagnare ancora di più, forse è il momento di parlare invece di un'altra ditta guadagna sì molto, ma che ha avuto un po' di grane negli ultimi periodi, naturalmente proprio tantissime dalla nostra vicinanza, perché sta facendo molto bene alla nostra società ed è giusto quindi che copra alcune delle brutte voci che girano su di essa. stessa, e parliamo di Uber, che oltre alle tante questioni, come dire, etiche, di rapporto con il mondo del lavoro, che comunque sono pesantissime, ha avuto anche delle altre grandi reputazione, magari non dovute alla sua essenza, al modo in cui Uber funziona. Uber, vi ricordate, quella ditta che trasforma il taxi nella sharing economy, sostanzialmente mischia questi due aspetti, e che ha avuto un furto di dati un po' di tempo fa, e un furto di dati che avrebbe potuto metterlo davvero in brutta luce, perché quando ti fregano un sacco di dati sensibilissimi, con nome, cognome, carte di credito e naturalmente le posizioni degli utenti, perché parlandosi di taxi le persone si localizzano necessariamente, altrimenti non vanno da nessuna parte, quindi localizzazioni e insomma moltissimi dati sensibili, sia dal punto di vista della riservatezza morale, diciamo, sia dal punto di vista di quella economica, poteva essere veramente una brutta brutta figura.
Certo, quindi immagino che Uber si sia scusata con gli utenti, abbia invitati a cambiare i loro account, a fare qualche cosa per evitare questo.
Ma pubblicamente?
Certo, se avesse salvato anche il codice fiscale sarebbe comunque già pronta per la nuova legge, proposta,
sì,
di legge.
Sarebbe un'ottima cosa
sull'anonimato.
Certo.
Invece, forse non c'è nemmeno la targa del veicolo, sarebbe terribile se non ci fosse la targa del veicolo.
Sì.
E allora ha pensato di fare una cosa abbastanza ovvia, cioè di pagare le persone che gli hanno fregato i dati, per dire: vabbè, voi ce li ridate, è finita così, voi non li diffondete a nessuno, noi vi diamo 100.000 dollaroni, che comunque sono molti di meno di quelli ad esempio che potrebbe prendere una società per violare quella storia del codice fiscale, che erano
sono appena 10 bitcoin, 100.000 dollaroni,
anche meno anche molto
meno, le quotazioni di oggi, cioè veramente una miseria,
50 bitcoin, roba che non ci fa nemmeno la spesa, però veramente per una ditta così grande, in realtà 100.000 dollari non sono poi molti, anzi sono piuttosto pochi. Se l'hai cavata così, gli ha chiesto: vabbè, io do 100.000 dollari, tu cancella la tua copia dei dati e stiamo a posto, e evitiamo di fare troppo una figuraccia. Poi in realtà la cosa è uscita lo stesso, e vabbè, però
la figuraccia l'hanno fatta lo stesso, però.
Beh, però un po' di meno, perché comunque quei dati effettivamente non si sa se li hanno davvero cancellati, però non sono stati divulgati. Quindi ora tutti sanno che hanno avuto un grosso problema di sicurezza, però comunque le carte di credito degli utenti non sono andate in giro, e questo sarebbe potuto essere più un problema. E infatti ne parlava anche Coccole al Silicio, trasmissione che rimandiamo una settimana sì e una no, giustamente notava che magari gli utenti avrebbero potuto fare anche una class action contro Uber, e allora poi in una class action, altro che 100.000 dollari, te ne partono molti di più.
C'è da ricordare tra l'altro che Uber è stata già multata per una diciamo un furto di dati molto più piccolo di questo qua, nel 2014, diciamo che la multa è stata di appena 20.000 euro ed era dovuta al fatto non che ci sia stata l'attacco con perdita dei dati, ma semplicemente al fatto che Uber non aveva informato nessuno di quello che era avvenuto.
E Uber però non è nuova a figuracce, anche di stampo alto, che figuracce, insomma, figuracce non è certamente il termine giusto.
Io ho fatto una rapida ricerca su un motore di ricerca, cercando le news riguardanti Uber che hanno nel titolo qualcosa di scandalistico, e praticamente semplicemente dico le date delle notizie che ho trovato: 9 dicembre, 11 dicembre, 14 dicembre, 13 dicembre, 15 dicembre, ce n'è una al giorno, 15, 16, 10 ore fa, 13 ore fa,
ma sempre la stessa,
e sono tutte notizie tutte notizie che parlano di fatti differenti, vabbè, forse qualcuna si sovrappone leggermente, però sono tutte notizie nuove, cioè nuove, diverse l'una dall'altra, che parlano di scandali riguardanti Uber.
Dico, mi sembra che il peggiore che hanno avuto è un caso non più recentissimo in India, in cui c'è stato questo caso in cui una donna è stata stuprata da un guidatore Uber, e c'è stato un processo per stupro. La cosa però ha suscitato molto scalpore, appunto perché come dire, è stato messo sotto accusa anche il meccanismo stesso, che a differenza del taxi è un po' meno controllato e cose del genere. E allora Uber ha mantenuto una posizione un po' particolare, cioè ha detto: ci dispiace moltissimo, siamo molto solidali con la ragazza, tutto quello che vuoi, non neghiamo che questo è successo, avrà sicuramente ragione lei, però non è che questa notizia sarà montata ad arte per screditarci, che l'ha fatto la concorrenza. E oltre ad aver fatto questa dichiarazione, hanno anche poi ben pensato di rubare, non è ancora ben chiaro come, comunque sono riusciti a rubare la cartella clinica della donna stuprata per poter vedere se poi c'era il metodo di appunto sostenere che invece era tutta un'invenzione. Ok, quindi dichiarazione pubblica di solidarietà, in privato troviamo il modo per dire che in realtà si è inventato tutto.
Ma certo, del resto non te lo può dire la donna in questione che si è inventato tutto, quindi non so, devi trovare un modo tu per recuperare le informazioni. Cosa meglio che rubarle?
Esattamente. La cosa non è andata come volevano loro, perché la cosa è stata notata e hanno avuto anche un processo contro, cioè la donna poi li ha denunciati nel tribunale statunitense per appunto per il furto di dati personali, su cui Uber ha rinunciato alla difesa e invece ha patteggiato, quindi dandogli un risarcimento di cui non ricordo questa volta l'entità, per un comportamento veramente pesante, cioè appunto quello di passare da un'accusa di non fare controlli abbastanza serrati sulle persone, su cui tra l'altro Uber poteva anche dire francamente che non era una sua responsabilità, che era dispiaciuta, ma del resto che cosa poteva fare? E invece ha pensato proprio di contrattaccare colpendo naturalmente la donna. E non so se c'è altro che vogliamo aggiungere, altrimenti quando sono le 22:18 andiamo in chiusura.
Ma c'era la notizia di Amazon.
Hai ragione, tanto quella è rapida, vai.
Vai tu.
La notizia è questa. La notizia è che l'Unione Europea, ma questo un po' di tempo fa, aveva chiesto a Lussemburgo se per piacere si faceva ridare coi 250 milioni di euro di tasse che Amazon avrebbe dovuto dargli. Cioè il Lussemburgo è un paradiso fiscale, o comunque un mezzo paradiso fiscale. Non è tanto un paradiso fiscale, ma fa comunque delle politiche molto agevolatorie nei confronti delle imprese. E in particolare nel caso di Amazon, l'Unione Europea gli aveva chiesto, gli aveva detto che questa cosa era illegittima e che doveva farseli ridare, ok, per non tollerare paradisi fiscali all'interno dell'Unione Europea.
Ora, ovviamente Amazon non è d'accordo con questa cosa,
ma non solo Amazon.
Ma la cosa interessante è che non è d'accordo neanche Lussemburgo.
Cioè Lussemburgo non vuole riavere i suoi soldi, perché dice che è andato tutto quanto giusto così e che non è stato un trattamento di favore.
Sì, sostanzialmente dice che non c'è stato nessun vantaggio per Amazon nel fatto di pagare le tasse irrisorie in Lussemburgo invece di pagare le tasse normali negli altri paesi.
E infatti quale vantaggio c'è a pagare 250 milioni di euro in meno? Quasi nessuno.
Quanti bitcoin saranno?
Ma non lo so, un migliaio.
Qualche migliaio, cioè, insomma.
Mille lire, che ci compri con mille lire? E va bene, e con questa notiziola era tutto di questa puntata, che come avete avuto modo di sentire era una grande raccolta di piccole notizie, e noi vi diamo l'appuntamento però non tra due settimane, perché tra due settimane è il 31 dicembre notte, noi ci auguriamo che voi abbiate il meglio da fare, noi in realtà no, ma faremo finta di sì, e allora non andremo in onda, non sappiamo se riprenderemo il 7 o il 14, sarà una sorpresa per tutti noi e voi che ci ascoltate. Potete però scoprire tutte queste preziose informazioni continuando ad ascoltare Radio Onda Rossa sugli 87.9 in modulazione di frequenza dal sito ondarossa.info e scrivendoci magari alle mail le dita nella presa @ondarossa.info o ondarossa@ondarossa.info. Per stanotte la programmazione di Radio Onda Rossa termina qui e riprenderà domani mattina con la rassegna stampa. Un abbraccio a chi ci ha ascoltato, in particolare a chi l'ha fatto, privato o privata della propria libertà personale. Ciao.
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 1, 2, 3, 4.